Chiedete a tutti, buongiorno, buon sabato santo, buona Pasqua, in anticipo a tutti quanti. E oggi parliamo di un argomento estremamente interessante e estremamente divisivo. Diciamo, lo dico più io, nel senso che mi rendo conto che va a fare i conti con un elemento storico, una questione storica che ovviamente non è solo una questione di Taranto, ma... Scusate, è una questione, io penso, europea più che altro, in generale, cioè del rapporto, ecco, oggi di Taranto parleremo, ma del rapporto con Roma, con l'antica Roma. Ora, è un rapporto complicato perché, ecco, vorrei usare questa come premessa e poi andiamo nel dettaglio, perché Roma, tutto si può dire di Roma. E gli storici dicono di tutto su Roma, è un argomento così grande, un capitolo così importante, ecco, c'è poco da dire, della storia del Mediterraneo, ma poi del mondo, perché quelle culture nate dalle ceneri, diciamo, dell'Impero Romano, sono poi diventate quelle culture dominanti nel mondo, che hanno poi esportato la loro cultura, la loro influenza, concetti importanti come quello di democrazia che non hanno inventato i romani, ovviamente, di repubblica, e non solo, di istituzioni, di codici civili, eccetera, eccetera, che hanno plasmato buona parte, ecco, sicuramente dell'Occidente e poi di riflesso anche, spesso e volentieri il resto del mondo. Quindi c'è una questione storica su Roma che va però bene analizzata. Allora, intanto una prima, e ci leviamo un attimo questo sassolino. Sicuramente su questo podcast, e sicuramente dalla mia persona, ma ci tengo sempre a dirla questa cosa quando mi capita. Non esiste e non è accettabile, soprattutto nel 2024, ancora questa storia e queste storie e come si dice, questo atteggiamento in Italia, ovviamente. E poi, per carità, che viene ripreso anche da altri, ma è più una conseguenza della prima cosa. Questo atteggiamento in Italia fascista, ma non sto usando questo termine in maniera politica, lo sto dicendo proprio culturale e anche facendo un riferimento storico specifico. Anzi, chiamiamolo così, risorgimentale fascista, ok? Di augustea memoria, di voler trattare Roma come una sorta di Italia del passato, ok? C'è questa idea per cui l'Italia nel 1861 nasce, rinasce appunto, risorge dopo essere stata divisa e dominata per 1400 anni, perché prima esisteva l'Italia, proprio una nazione italiana ed era romana. Ed era latina e romana ancora, scusate, ancora. Ecco, questa cosa non è vera, nel senso è antropologica, scusate, è culturalmente, etnicamente falsa, falsa, ok? Qualsiasi storico degno di questo nome ve lo dirà, è stata, ma questo non è una pura propaganda che ci sta, dell'epoca risorgimentale, che il fascismo ha, come si dice, dopato, a livelli esasperanti, e che ha lasciato in eredità purtroppo un atteggiamento in Italia in generale nei confronti dell'antica Roma fuori luogo storicamente, culturalmente, cioè questa idea per cui gli antichi romani erano gli antichi italiani, no? Che c'è questa equivalenza, non è proprio così, non funziona proprio così. L'Italia e gli italiani non hanno assolutamente. Non hanno, anzi, grosso modo, non hanno diritti più, non so, degli spagnoli, dei francesi, dei greci stessi, ma soprattutto di far propria un'eredità, quella romana, in maniera esclusiva, perché i romani erano tutti, e latini erano pochissimi, e soprattutto non tutti gli italiani, anzi, neanche lontanamente, i latini erano una piccolissima tribù italica, tra l'altro neanche imparentata con gli altri italici, sai, gli Osci, gli Umbri, questa gente lì, che vedevano, non vedevano di buon grado, tra l'altro, che è riuscita poi ovviamente a portare soprattutto la sua lingua, i suoi costumi, soprattutto politici, parzialmente anche magari religiosi, ma tendenzialmente soprattutto politici e sociali, prima in Italia, poi nel resto d'Europa, Ma creare questo fil rouge, questa idea per cui gli italiani nascono nel 1861, diciamo tra virgolette dalle ceneri di quella Italia latina soprattutto e romana, ecco, è una roba un po'... è molto propagandistica come informazione, ecco, cioè dirla così è un po'... ecco, quando dico fascista, è molto istituto luce, eh? È molto da monumento... a Roma con scritto siamo figli di discendenti di grandi imperatori, conquista questa roba un po', ecco, volevo dire nazional popolare, ma no, è più che nazional popolare, ecco, questa è pura propaganda. Attenzione, la fanno tutti, eh? No, quindi qua non è, questo non vuole essere un eccezionale, scusate, puntare il dito, un eccezionalismo italiano nel senso che tutti lo fanno, si fanno la loro propaganda storica. L'hanno fatta, l'Italia ne aveva un bisogno disperato, il fascismo soprattutto, a rendersi conto di questa cosa. Poi che abbia funzionato o no, io non penso. Poi sicuramente però è riuscita a inculcare un po' quest'idea storicamente, ecco, sbagliata e usata male, no, di questo rapporto tra gli italiani moderni e la Roma antica. Tolto di mezzo questo punto, l'altra piccola premessa, così andiamo poi nel cuore, nel vivo dell'argomento, è quella per cui poi va detto che però l'eredità di Roma, e quindi torniamo a dire, questo è ineccepibile, è stata così grande e ingombrante che anche dopo la sua caduta in Occidente, soprattutto in Occidente, nel senso che in Oriente Roma non cade, tra virgolette, nel momento in cui cade Costantinopoli, siamo così lontani da quell'idea di Roma un po' da cartolina, quella dei Cesari, quella di, no, di Augusto, eccetera, eccetera, che la percezione è diversa, ovviamente, già di cosa voleva dire essere romano. E attenzione, i greci si chiamavano romei, romani tra di loro. Ecco, cioè, nel senso, ecco, a proposito, quando dico che l'eredità di Roma non è esclusivamente italiana, anzi. Però... quella Roma la ha esercitato già in antichità un fascino tale, ovviamente più vicini siamo alla caduta di Roma, più quel fascino è reale, è politico, e di potere, no? Quando arrivano i Goti, poi i Longobardi, vogliono essere imperatori di Roma, vogliono essere romani, i Franchi vogliono essere incoronati a Roma, Carlo Magno, e c'è una lunga serie che poi arriverà anche, non so, al titolo di imperatore di Germania, che è Kaiser, che è Cesare, o lo zar di Russia, che è il Cesare di Russia, addirittura il sultano ottomano, turco, si fa chiamare Kaiser Rum, Cesare di Roma. Cioè un fascino e un'ossessione delle genti nel Medioevo, nel Rinascimento, cioè per l'antica Roma, che purtroppo però ha fatto sì, in maniera molto, come si dice, spontanea, che, dovuto in parte anche a una mancanza di metodo di studio della storia all'epoca, ovviamente, la storia era fatta in maniera molto personale, cioè lo storico poi, vuol dire, si inventavano le cose, ma come si dice? Non aveva controlli, scriveva un po' quello che voleva. Fatto sta che tutti volevano essere romani, lo dico molto tra gigantesche virgolette, perché non è così, poi non è che i franchi dicevano siamo romani, o i tedeschi dicevano siamo romani, no, ma tutti i re, gli imperatori, le persone importanti volevano revocare Roma, emulare Roma. Cosa hanno fatto quindi? Il corso secolo hanno creato una Roma fantoccio, una Roma feticcio, che ci siamo portati dietro fino ad oggi. Ci sono tantissime cose su Roma, tantissime idee e percezioni che abbiamo su Roma, anche sulla sua importanza, che è legittima ovviamente, che sono frutto purtroppo di, e soprattutto, ecco, opinioni, ecco, una difficoltà ad avere un certo tipo di opinioni nei confronti di Roma e di quello che è stato Roma, di quello che è stato il rapporto con Roma, con tutti gli altri popoli che ha conquistato. C'è una difficoltà appunto a trattare l'argomento proprio per questo, perché c'è una cultura europea di fondo che ha messo Roma su un piedistallo. L'ha fatto in parte scientemente, più in epoca moderna, ma che però comunque è frutto di secoli e secoli e secoli e secoli di un'ammirazione, io dico un po' malsana, nel senso poi presa e interpretata ognuno, come si dice, in maniera molto libera, dell'antica Roma. Tutti volevano essere i romani, gli antichi romani. Comunque, abbiamo fatto questa premessa, andiamo a Taranto. Allora, Taranto, il rapporto con Roma inizia malissimo. Anzi, scusate, il titolo di questo podcast sarà Taranto-Roma, un rapporto mai decollato. Siamo nel 2024, direi che è ancora attualissima questa cosa, un rapporto mai decollato. Roma esisteva già, non è che i tarantini scoprono Roma all'inizio del terzo secolo. Ovviamente no, a Taranto c'erano gli oracoli, a Taranto i romani, i latini esistevano già da secoli, secoli e secoli, sapevano chi erano i tarantini, che c'erano i greci al sud Italia, i greci sapevano dell'esistenza, quindi attenzione, non erano alieni. Il rapporto conflittuale con Roma, che farà scoppiare la prima guerra pirrica, facciamo veloce, ne abbiamo già parlato, nasce, no, perché i romani sostanzialmente se ne importano poco, se ne fregano dei confini territoriali, delle acque territoriali tarantine. Scoppia la guerra, cioè ovviamente, ecco, la pisciata d'orgoglio, così la chiamiamo a Taranto, di Filonide nel teatro, che, diciamo, piscia, l'unica parola che mi viene in mente per questo esempio, giustamente, sulla toga dell'ambasciatore romano, ecco lì, io dico, quello è l'esempio. Proprio, ecco, lì nasce, lì doveva essere un rapporto brutto, che non doveva funzionare, che un rapporto che nasce in questo modo e ci dice tutto. I tarantini, ovviamente, come i siracusani, saranno gli unici greci a fare la vera guerra ai romani, perché sono gli unici greci potenti, che hanno, diciamo, un loro piccolo impero, e che quindi vedono romani come barbari che ci stanno bene, che vogliono questi qua. E quindi Tarantini ovviamente era destino che entrassero in conflitto con i romani. C'era una porzione, i cosiddetti aristerilli, gli aristocratici, che invece volevano aprire le porte ai romani perché avevano visto che era successo a Napoli, cosa era successo nelle altre città greche in cui erano arrivati i romani. Gli era andata bene ai nobili e agli aristocratici, perché avevano mantenuto i loro privilegi, le loro ville, i loro diritti. Ovviamente invece i democratici a Taranto, i cosiddetti neoi, di cui questo Filonide era sicuramente parte, e altri tarantini famosi come Democrate, Nikos, cioè Democrate, quello di Piazza Democrate, che invece vogliono la libertà di Taranto, non daranno lo scontro. Quindi la prima guerra, con l'aiuto di Pirro, vincono i romani un po' per attrito. Però a quel punto i tarantini, come dice, è una guerra che finisce senza infamia e senza lodi. I tarantini perdono la loro autonomia, ma è tutto a posto. Anzi, la mantengono letteralmente, vincono i romani, bene. Il dramma inizia con la seconda guerra punica, Annibale. I tarantini e il grosso delle popolazioni del sud Italia si alleano con Annibale contro Roma. Ammazzano tutti i romani, più o meno, nella città di Taranto. Avevamo menzionata questa cosa già in un'altra cosa, un gesto che i romani si legheranno al dito, ovviamente. E quando poi eventualmente, grazie probabilmente, pare, al tradimento di un mercenario bruzio di Annibale, che stava di guardia alla cittadella a Taranto, i romani, alla fine, Fabio Massimo, il generale romano, riuscirà a conquistare Taranto, a portarsi via buona parte delle ricchezze della città, oltre a, dicono le fonti, 30.000 schiavi, mi sembrano eccessivi, ma diciamo 30.000 schiavi, Taranto verrà punita severamente. Intanto, appunto, con tutte queste cose che abbiamo appena menzionato, verranno abbattute le sue mura, questo era pratica comune, gli verrà tolto il diritto di battere moneta, che vuol dire si stava togliendo a Taranto il suo potere politico. Ma, ci dicono le fonti, a Taranto viene lasciato il diritto di mantenere usi e costumi greci. Questa cosa è fatta a Taranto, a Reggio, come era stato fatto a Napoli, a Locri, eccetera, eccetera. Ora, il rapporto con Roma, però, è aspro, per usare un eufemismo, perché comunque i tarantini, intanto da buoni greci, ancora all'epoca, e questo vale anche per i greci in Grecia, ce lo dicono le fonti, vedevano e continuavano a vedere i romani come dei barbari. Siamo ancora lontani da un periodo in cui i romani si sono guadagnati il rispetto dei greci, ok? Nel senso, e quindi, come si dice, passiamo da una civiltà che è riconosciuta nel mondo greco a una civiltà che è riconosciuta universalmente nel mondo greco-romano. Siamo ancora lontani. Quindi i tarantini continuano a guardare i romani con, diciamo, una sorta di puzza sotto il naso, in realtà poi ovviamente esacerbata da due guerre nel secolo precedente, che avevano portato morte e distruzione. E i romani, lo vediamo dalle fonti, hanno molto in antipatia i tarantini, soprattutto per ecco, per il motivo chiaro ed evidente, cioè che questi qua gli hanno fatto la guerra non una, ma due volte. E che in entrambi i casi i tarantini hanno fatto la guerra ai romani con, ecco, per dirlo così, con molto mancanza di rispetto, ma o tra virgolette, nel senso i tarantini hanno fatto roba che agli occhi dei romani era ovviamente no, ecco, pisciare, scusate di nuovo, sulla toga dell'ambasciatore, uccidere. Tra virgolette innocenti, dico tra virgolette perché Roma era una forza di occupazione. No, dire che quando arriva Annibale vengono uccisi i romani nella città, quello è un atto di guerra di una città occupata che fa la guerra a un occupatore. E ripeto, mi raccomando, perché poi certo Roma dura tanto, diventa un po' di tutti, ma Roma è un impero, Roma ammazza, Roma assorbe anche quando lo fa con la diplomazia, il famoso divide et impera, lo fa comunque sotto minaccia di morte, d'armi, di guerra. Roma non è una forza pacifica per il mondo, eh. Attenzione, non ci dimentichiamo questa cosa, tutti siamo in realtà discendenti di gente conquistata con la violenza dai romani. Non siamo discendenti di Romolo e Remo, cioè mettiamocela in testa questa cosa. Tutta Europa è stata conquistata con l'armi o con la minaccia delle armi da Roma. Mi raccomando, cioè non ci dimentichiamo questa cosa, perché Roma sì è parte della nostra cultura, certamente, ma Roma è violenta, Roma è guerra, Roma è conquista, non ci dimentichiamo questa cosa. Comunque. Vi voglio parlare di un piccolo episodio famoso, molto famoso, e poi Taranto non dico che sparisce dalle cronache, già era sparita dalle cronache politiche, perché i romani si assicurano che Taranto non abbia più potere politico. Ma Taranto continua a esistere, è una città grande, una città popolosa, una città ricca, una città bella. Virgilio, Orazio ce ne parlano. I romani sono anche innamorati di Taranto sotto quel punto di vista. Ma c'è una frangia dei romani che proprio i tarantini non li sopporta. C'è una frangia di romani anche a Roma che odia la grecità perché vede nella grecità dei costumi molli. E questo rapporto non decolla mai. L'esempio più famoso fu quello di questi editti senatoriali che vietano a Taranto i riti dionisiaci. Questa è una cosa un po' strana perché Dioniso, il dio del vino, dei misteri, il vino viene preso, viene assorbito anche dai romani, col nome sempre greco di Bacco, ma per quella Roma conservatrice, i riti dionisiaci erano proprio l'essenza della mollezza dei costumi greci. E si accaniscono su Taranto in maniera particolare perché c'è antipatia politica e storica nei confronti di questa città. E quindi viene mandato apposta un console a sedare quelle che vengono considerate delle sacche di rivolta legate ai riti dionisiaci. Cioè i romani trasformano il rito dionisiaco tarantino in una sorta di panacea e contenitore di rivoltosi e reazionari. Qui nasce anche il termine bucolico, nel senso che il Vucolos era il seguace di Dioniso, il pastore seguace di Dioniso nei territori tarantini, che vengono trasformati dai romani in dei sovversivi. Quindi vengono repressi questi riti che non possono più essere fatti all'aria aperta, non possono più essere fatti pubblicamente, e tanto che c'è una teoria, forse quella che va per la maggiore, di come poi i riti dionisiaci, che poi diventeranno nel corso dei secoli le tarante, le pizziche, con tutto quell'intorno mistico e religioso che c'è, perché sono riti privati, perché sono riti fatti negli scantinati, nelle casette di campagna? Forse il motivo è questo, cioè già in antichità il rito era stato da Roma ricacciato e costretto a sopravvivere clandestinamente. Lontano dagli occhi pubblici. Vorrei concludere, non dicendo che il rapporto con Roma continua a essere pessimo ancora oggi, questo è scontato. C'è una bellissima poesia di Costantino Scavafis che si chiama I Tarantini si divertono, che descrive perfettamente il rapporto tra Roma e Taranto. I Tarantini sono contenti, sono ricchi, sono ubriachi e i Romani invece portano morte e distruzione. Cercatela. Vorrei finire con la famosa frase di Tito Livio, quella sulla Molle Tarentum, che purtroppo, dico purtroppo, viene ripresa da tanti tarantini stessi che descrivono la loro città addirittura ancora oggi, eccetera, eccetera, sembrano quasi prendere la parte dei romani in questa discussione storica. Tito Livio è lo storico romano per eccellenza che fa propaganda, questo senza levare i meriti a Tito Livio. Ma sicuramente lui è uno di quelli che proprio dice: ok, lui è, questo è proprio uno storico di regime quasi. Quindi Tito Livio descrive intanto piuttosto più una tendenza appunto di romani, di un certo tipo di romani nei confronti del mondo greco che già abbiamo menzionato, ma soprattutto Tito Livio incarna quella parte della Roma che aveva proprio, anche che aveva ereditato, anche proprio un'antipatia nei confronti di Taranto, che definisce molle. Ma vi lascio con questa riflessione. A voi sembra, plausibile che l'unica città greca che viene definita molle in Italia dai romani sia Taranto? L'unica città ad aver fatto la guerra a Roma, non una ma due volte? Quindi è molle Taranto, ma non sono molle Napoli, Crotone, Elea, eccetera, eccetera. Lo è Taranto, che è l'unica che ha fatto la guerra non una ma due volte a Roma. Ecco, mettiamo nello scaffale la molle Tarento, ma non perché esiste la citazione storica, quindi non la mettiamo nello scaffale, ma mettiamola nello scaffale e trattiamola per quello che è. Antica propaganda romana di una città che invece era tutto tranne che molle, dimostrabile con non solo le due guerre che Taranto ha fatto a Roma pur di mantenere la propria libertà e autonomia, ma anche proprio poi esplicitate e confermate, la cui forza, ecco, appunto, dei Tarantini, poi confermata dai Romani stessi che ce l'hanno a morte con i Tarantini. Quindi, molle Tarentum nella spazzatura, la storia ci dice altro e ci parla di un rapporto che, appunto, purtroppo devo dire ancora non si è sanato, ma che, ecco, era destinato a essere amaro.